Così cominciamo l'incontro di oggi. Ospite non ha bisogno di grosse presentazioni, se siamo qua perché la sua fama lo precede. E abbiamo padre Vito, sappiamo che è stato tra le altre cose la sua vita anche padre spirituale di Chiara Corbella, che è suo marito, mi ha avuto la grazia di conoscervi, di starvi vicino, di accompagnarvi. E stasera gli abbiamo chiesto in modo un po' straordinario se ci dedicava un po' di tempo, perché lui è qua a Reggioviglia, visto che ci predicherà gli esercizi spirituali e i sacerdoti che cominciamo domani sera, per tutta questa settimana, e per questo che nelle parrocchie ci vedrete poco, nei prossimi giorni, o per niente.
Perché pregheranno tanto.
E sì, vi chiediamo già una preghiera anche per noi e per Padre Vito. In genere la predica e gli esercizi sappiamo che è un momento impegnativo. E questa sera gli abbiamo chiesto, proprio partendo dall'esperienza che ha vissuto, in particolare con Chiara, di aiutarci in un taglio soprattutto vocazionale, di discernimento, di quello che può essere utile anche a voi giovani, e di aiutarci a vedere un po' come sia le vicende della nostra vita, la realtà che noi viviamo, ci può parlare, ci può interrogare, e come anche gli chiediamo se può la nostra dimensione del corpo, visto che è un tema che stiamo trattando anche nelle nostre catechesi, ha un aspetto vocazionale, come è scritto dentro di noi anche una dimensione vocazionale. Quindi non vi dilungo altro, ringrazio già in anticipo della sua disponibilità e lascio la parola a lui.
Grazie. Allora, bene, cominciamo, visto che non siamo. Va bene anche un circolo delle arci, però non siamo un circolo delle arci. Possiamo iniziare in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, di solito appunto i momenti di preghiera cominciano in un altro modo e questo di per sé è una testimonianza, però di solito se funziona diventa un momento di preghiera. Cioè sempre arriva il momento in cui ognuno rientra in se stesso ed entra in questo rapporto con il Signore. E speriamo che succeda anche stasera. Io sono troppo felice di vederlo veramente, cioè vedere che l'età media che qui è abbastanza bassa, e sono sempre molto più felice. E perché dico sempre che questo non è il tempo spensierato della vostra vita, non vi fate fregare, avete capito e avete capito bene, cioè questo non è il momento per vivere spensierati, ma questo è il momento in cui sarei dovuto vivere spensierato, invece mio padre mi procura un casino nella vita, sarei dovuto vivere il momento spensierato, invece ho scoperto che no, non è un incidente di percorso, perché non è questo il momento spensierato. Quando sarete rimbambiti di Alzheimer a 82 anni, quello sarà un momento spensierato. E questo invece è un momento in cui bisogna mordere la vita e bisogna capire che impostazioni data, perché non è soltanto successo per Chiara che a 18 anni ha incontrato Enrico e ha intuito che era quello l'uomo da sposare. E a quell'età il papà gli ha detto, ma insomma, pare un po' prematuro, c'è tante esperienze da fare, conoscerai tante persone, stupida questa cosa. Perché non so se dico dovrà essere veramente quello della sua vita o che, insomma, però sicuramente a quell'età e anche prima decidiamo come gestire le cose grosse della nostra vita. Per esempio, appunto, come gestire la nostra sessualità. Cioè noi definiamo una delle persone più importanti nella storia della nostra fede che era Vergine Maria, e quindi in base alla sua scelta affettiva, sessuale, decidiamo, cioè vediamo chi è, la definiamo così. E Vergine Maria dice che ha avuto un rapporto particolare con suo marito, ha avuto un rapporto particolare con suo figlio. E quindi non stiamo proprio per niente tranquilli, giusto? Non stiamo tranquilli. Quindi però senza ansia. Allora adesso vi faccio vedere alcune cose, cioè vi faccio vedere il funerale di Chiara, cominciamo così, no? Cominciamo da cristiani, cioè non è dappertutto e cominciando non diciamo ma che bello, cioè il Vangelo si è cominciato ad annunciare quando è venuto Cristo sulla terra e si è incarnato, ma la botta forte è arrivata solo dopo che si è andata in una tomba e la si è trovata vuota. Lì è veramente cominciata la storia. E prima si era fatto allenamento, Cristo gli aveva andato in giro ad annunciare, però manco avevano ben capito che cosa andavano ad annunciare. Avevano timore di interrogarlo su questo tema, risurrezione dei morti. Però intanto abbiamo trovato uno con cui si sta bene. Sarà questo il Messia, ci fa stare bene, cioè se si sta bene con lui, se sta. È un po' inquietante in certi momenti. Va in mezzo alle tempeste, placa, spalanca mari, sfama folle, però poi cioè, no, insomma, non abbiamo capito bene come. C'è un aspetto che poi ci rimane oscuro, lo teniamo tra di noi, lo fatto della risurrezione dei morti. E quindi loro annunciavano così all'inizio. Poi, dopo con la risurrezione, dice che è stato tutto diverso. E hanno capito le scritture, che vuol dire che dopo noi sono diventati degli esegeti, degli esperti della scrittura, come siamo noi preti, certe volte. Hanno capito le scritture, voleva dire che avevano capito chi era Dio, che quel Dio che si era manifestato fino a quel momento finalmente era abbastanza chiaro, cioè tutto si metteva insieme. Però dopo questa digressione teologica, adesso solo perché cominciamo dalla fine, noi facciamo, io vi faccio vedere quello che è stato il funerale di Chiara, perché è stata una roba eccezionale, adesso lo vedrete voi. Vedrete alcuni personaggi protagonisti della storia, vedete una delle poche immagini di Francesco, il figlio di Chiara, vedete Enrico, vedete il medico di Chiara, quello che l'ha accompagnata alla fine, che era un amico per le cure palliative, Angelo si chiama, vedrete nel coro, vedrete le sue amiche, vedrete i genitori, e poi vedrete gente strana, vedrete il cardinale vicario di Roma, cioè quello che era il vice del Papa in quel periodo. Adesso Roma non si capisce neanche questa cosa, si è un po' mischiata la faccenda. E hanno altri titoli, no, non dico niente di male, non è proprio così. Sono confusi e felici a Roma in questo momento. Invece all'epoca erano ancora abbastanza definiti i ruoli, questo era il cardinale vicario, ed è venuto al funerale di Chiara. Ed è nata così, cioè perché ci siamo trovati ad andare al funerale, siamo arrivati in chiesa con Enrico, pensavamo venisse un po' di gente, perché i miei amici ci avevano minacciato la loro presenza, però non pensavamo così tanta gente e quella gente, comprese le telecamere, delle televisioni, Canale 5, Italia 1, per cui noi ci siamo un po' trovati TV 2000, ci siamo trovati un po' spiazzati da questa cosa. E quindi le telecamere delle televisioni non le abbiamo fatte entrare, però abbiamo chiamato la nostra amica e abbiamo filmato questo funerale. Per questo esiste un filmato del funerale. E quindi adesso lo vedremo e vedrete quello che è successo. E poi vediamo.
Io non so che cosa il Signore ha, questo suo immenso disegno.
Il cristiano non confida nell'efficienza dei mezzi umani, ma nella potenza di Dio. All'udienza il Papa ricorda i santi di ieri e di oggi e dice: la preghiera non ci aliena dal mondo, ma ci aiuta nelle difficoltà. La straordinaria storia di Chiara,
la giovane donna che ha stupito e commosso con la sua fede semplice e luminosa.
Giovane mamma e sposa, capace di accogliere la vita seppur fragile e limitata, ma anche di donare se stessa fino all'estremo sacrificio.
E ho visto cose straordinarie, fratelli miei. Enrico, mentre arrivavamo qui in macchina, aveva un cuore grato, pieno, diciamo, che meraviglia ci ha fatto vivere, Signore. Corpo fosse uno strumento musicale, il corpo di Chiara ha suonato fortissimo, ha suonato benissimo, ha suonato proprio fino a consumarsi completamente. Chiara voleva come grazia dal Signore gli occhi per accogliere la grazia.
Il corpo di Chiara ha suonato fortissimo, ha suonato benissimo, ha suonato proprio fino a consumarsi completamente. Chiara voleva come grazia dal Signore gli occhi per accogliere la grazia. Maria ci ha fatto capire che esiste la consolazione nella tribolazione. Non abbiamo nessun motivo nella vita per lamentarci, perché qualunque cosa ci accade dentro contiene un dono grandissimo.
Io non so che cosa il Signore ha, questo suo immenso disegno di amore per l'umanità, ha preparato attraverso questa donna, questa famiglia, per tanti di noi, per tutta Roma, per il mondo. Ma certo, Chiara, questa seconda beretta molla, c'è qualcosa che non possiamo perdere.
Ieri sera l'ultimo SMS al parroco: siamo con le lanterne accese, attendiamo lo sposo.
E noi siamo qui, vedrete, in uno strano clima, insomma, di gioia, di festa, perché noi abbiamo visto quello che ha visto tanti anni fa un centurione. aveva visto morire tanta gente, era un soldato romano, però davanti ad un uomo crocifisso, vedendolo morire in quel modo, ha detto: quest'uomo era veramente figlio di Dio.
Questo è quello che diceva Gesù, che esistono due vite, e quando tu perdi la prima vita ce n'è un'altra di vita più bella, una vita eterna, una vita nello spirito, e non devi morire per sperimentarla, la vivi già oggi.
Il corpo è veramente uno strumento per innalzare un canto, per fare una musica. Questa è una cosa che la Chiesa chiama castità. Preghiamo, Padre Santo, davanti al corpo di Chiara, di poter fare questo dono su tutti noi, in qualunque stato di vita ci troviamo.
Enrico e Chiara erano coniugi con Gesù Cristo. Gesù dice: prendete il mio giogo sopra di voi. Allora, prendere il giogo con lui è stato entrare nella stessa missione di Gesù. Bellissima, che era quella di portare la bellezza e la vita nel mondo. Carissimo Franci, sei stato un dono grande nella nostra vita, perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti. Chiara non è morta. Ho detto tante cose, ma ce ne sarebbero tante altre. A chi ti interessano, ce le venissero a chiedere, perché non è roba nostra.
Passavano da quel matrimonio, era vera, che quello che lei aveva desiderato era anche quello che aveva desiderato Dio per lei. E quando lei è morta felice. Chiara ha avuto una vita, cioè voi siete qui, sarebbe da ricoverare, insomma, siete a sentire la storia di una donna allucinante. Se voi siete qui interessati, diciamo, raccontaci questa storia, è la storia più sfortunata della terra. Dopo quella di Anna Frank c'è Chiara Corbella, capito? Cioè una si sposa a 24 anni, finalmente, fa un figlio e la prima figlia gli viene anencefalica, cioè senza la carota grande. E quindi il suo cervello non si può sviluppare in vita amniotico e quindi nasce di per mezz'ora e muore. Rimane di nuovo incinta subito dopo. Lei si sposa nel 2008, la figlia nasce a giugno 2009, Maria Grazia Letizia, ed è così. Rimane ancora incinta subito e a giugno nasce il suo secondo genito, che però si era scoperto anche subito, relativamente subito, che all'inizio sembrava avesse qualche handicap, non avesse gli arti inferiori, poi si scopre che anche questo gli manca giusto qualche organo vitale, tipo i reni, qualcosa del genere, e quindi è incompatibile con la vita. E quindi anche Davide Giovanni nascerà un anno dopo della sorella, il 24 giugno del 2010, e vive più o meno 38 minuti. Poi rimane ancora incinta, subito, di quello che sarà Francesco, gay, perfetto, non c'ha nessun, non c'ha tutti gli organi, non c'ha anche un cranio che, per un cervello, non c'ha, c'ha tutte e due le gambe, le braccia. Non sappiamo ancora se è stato il più fortunato dei tre, però lo vedremo alla fine della vita. E lei scopre di avere un tumore alla lingua, al quinto mese più o meno si ha la certezza, e quindi lei si curerà come potrà con il bimbo in grembo, e poi dopo la nascita del figlio, dopo la nascita di Francesco, il 30 maggio del 2011, si sottoporrà a tutte le cure che all'inizio sembrano aver avuto effetto. Ma poi già a gennaio, quindi lei partorisce a maggio, si cura, si inizia a curare seriamente intorno a subito, fa un intervento subito, insomma subito dopo l'impatto, e si curerà abbastanza presto, diciamo così, fino a settembre, ottobre, dopo un momento in cui sembra che abbia avuto effetto queste cure, invece poi a gennaio già inizia a presentare alcuni sintomi, e ad aprile si, insomma, fa altri esami e scopre che è piena di metastasi al fegato, appunto, anche nel cervello, probabilmente aveva una metastasi sul nervo ottico, sul trigemino, per questo lei ha la benda sull'occhio, perché la metastasi, non vi dico il termine che usavamo per dire che insomma non gli permetteva di vedere, insomma sminchiava, cioè aveva un occhio che andava da un'altra parte. E quindi dopo il 4 aprile ha questa diagnosi definitiva, incurabile, diciamo così, e dopo due mesi morirà. Questa è la storia. Allora, ragazzi, vi è venuta voglia di un matrimonio cristiano? Così dobbiamo soffrire perché siamo cristiani, giusto? È la croce, e quindi io sono venuto ad annunciare. Cosa pensate che il matrimonio su poderose fiori, no? E quindi se voi state qui per questo, siamo da manicomio, giusto? E invece dentro c'è stato un regalo bellissimo. Cioè, se questa donna ha questo fascino, quanti di voi non conoscono questa storia? Non ti vergognare, non ti preoccupare, il credo di sapere. E basta. No, non vergognare, la mano. Allora facciamo che chi conosce questa storia, facciamo il contrario. Chi chi conosce questa storia, la maggior parte, va bene. Pochissimi non conoscono. Adesso ve lo raccontiamo. E allora questa storia è stata tradotta, che io sappia, l'ultima traduzione è in coreano ed è credo la 17ª, e il libro è venduto, è stravenduto, da, è uscito nel 2013, quindi da 11 anni è stravenduto in tutto il mondo praticamente. L'altro giorno ho fatto una testimonianza con una favela a Salvador de Bahia in Brasile. È bellissimo, non ci ho capito niente. Penso manco loro, perché è stata una cosa al buio, perché loro stavano lì nella favela, quindi per vedere il video dove c'ero io in videoconferenza hanno dovuto oscurare tutte le finestre, quindi io c'avevo davanti il nero totale, e io quindi ho parlato al nero totale, non sentite, ho visto all'inizio alcuni ragazzi della vostra età. E poi gli ho fatto vedere il video che vedremo adesso tra un po', e poi era già finito il tempo a disposizione perché lì avevamo altri tempi, e quindi io ho salutato e ho detto è finito, non ho visto alla fine così vagamente, e quindi non so che è successo, cioè probabilmente stanno bestemmiando Dio dopo questa storia, non lo so, oppure stanno benedicendo, no, mi sembra che stiano benedicendo. Perché poi mi sono arrivati i video del prete, abbiamo fatto poi tutto il resto su Chiara, mi hanno anche dedicato una maglietta che devo andarmi a riprendere quando Dio vorrà, se Dio vorrà in Brasile. E quindi è una roba meravigliosa, e di quanto questa donna è conosciuta ed è affascina. Ma cos'è che affascina, appunto? Cos'è questo dono? Non esiste più nessuna disgrazia, dicevo, quello. Perché ogni cosa che ci accade contiene un dono, di che dono si tratta. E tutto per Chiara è passato proprio da suo matrimonio. E tutto per Chiara è appunto, cioè appunto lei non è morta serena, è morta felice Chiara. Proprio perché quelle promesse che lei aveva vinto a 18 anni, che le erano state fatte il giorno del suo matrimonio, lei le ha viste compiute. E appunto tutto è passato, no? Attraverso la carne di suo marito, la carne di quei bambini, non si è fermato là però, Non si è fermato là. Cioè, capire la nostra vocazione, cioè non è che una volta che hai capito che tu devi far prete, hai risolto. Non hai risolto niente. Una volta che hai capito che ti devi sposare, e anche se hai capito chi ti devi sposare, è notevole, però non hai risolto niente. Ma di questo ne parleremo più avanti. E quindi niente, quindi dicevo che invece abbiamo visto questa cosa, questa preghiera che ha fatto Angelo. Non era a caso, ma era nata veramente dalla riflessione tra di noi, perché noi avevamo chiesto la guarigione a Dio, tanti l'avevano chiesto, tanti, e siamo andati a Medjugorje per questo. Adesso vi faccio vedere un video dove Chiara fa la sua ultima testimonianza 2 mesi prima di morire a Medjugorje, e adesso vedrete. E abbiamo chiesto la guarigione, e noi siamo convinti che Dio ce l'ha data la guarigione. Perché qual è la guarigione? Cioè, perché vuol dire guarigione? Vuol dire che un braccio te lo guarisce, una gamba e la zoppa e te la guarisce, e fa quello per cui è stata pensata quella gamba. Te fa camminare, te fa... E noi pensiamo, abbiamo visto, non è stato un pensiero, cioè che il corpo di Chiara ha fatto quello per cui era stato pensato. E per cosa è pensato? Per essere, è stato pensato per essere uno strumento d'amore, per essere donato, per essere ricevuto come un dono ed essere donato. E picchiare è morta felice perché quella notte è benedetta, si girava intorno e vedeva che la sua felicità e la sua vita era diventata vita nelle nostre vite. Nella vita del figlio prima di tutto, nella vita del marito, nella vita mia, nella vita dei suoi genitori. Il suo rammarico nasceva proprio di qua, che gli altri non potessero accogliere questa vita che invece gli lei stava donando e che gli era stata donata. E quindi per questo lei ci porta a Medjugorje. Adesso vedremo quest'altro filmato. Lei, che succede? E ritorniamo un po' indietro. Lei scopre, i medici gli dicono che c'è più niente da fare. 4 aprile 2012 i medici dicono: noi abbiamo finito. E lei esce dall'ospedale, torna a casa dei genitori, lì ci stanno i genitori, qualche amico, e dà questa notizia. E quindi immaginate le facce dei genitori. C'era un bimbo di neanche un anno, c'era lei di 28, e quindi non è proprio una roba semplicissima da accogliere. Però Chiara fa questa preghiera, dice: Signore, chiedimi quello che ti pare, proprio così, voi la vedrete e la accorgerete perché è verosimile quello che sto dicendo e come lo sto dicendo. Dice: Signore, chiedimi quello che ti pare, ma non con queste facce intorno così. Che era una roba più profonda, semplicemente del fastidio della gente, di becca morti che ti stanno intorno, che ti guardano come a dire: sei condannato a morte. Era più profondo, cioè lei voleva far capire che quello era, appunto, che andava bene così. E lo dirà poi nel video, adesso mi faccio sentire lei. Mi devi convincere che non è soltanto bene per me, ma è bene anche per quelli che rimangono. E quindi come fa a far capire a questi che va bene così? Cioè lei ci ha messo una vita a capire che quello era il bene suo, che era anche quello era il bene suo. E allora non ne veniva fuori. Idea geniale, glielo faccio spiegare dalla Madonna. Cioè lei quando stava in crisi andava dalla Madonna a chiedere queste cose, stava in crisi con Enrico, è andato lì, è tornato lì, infatti diceva: ah, come sono andato io a Medjugorje, non ci porto tutti questi, diciamo, ci porto mia madre, così glielo spiega la Madonna, che va bene così. Come non ha spiegato a me, può essere che gli ha spiegato a lei. E quindi lei ha detto: andiamo a Medjugorje a chiedere la grazia. E non iscrizio 300 persone sono venuti a Medjugorje. Poi siete un po' limitato, sono fermati a 150 più 40 bambini che sentirete tutti, che hanno parlato tutti nel microfono a turno, hanno parlato tutti nel microfono dei cellulari che stavano registrando già. E quindi niente, siamo partiti per Medjugorje e lei racconta, e fateci caso, a un certo momento dice Enrico, il marito, dice: va, cioè, noi, com'è nata questa cosa? È nata che noi il giorno prima avevamo sentito, eravamo ospiti a casa di una delle veggenti, di Miriana, e quindi avevamo sentito la sua testimonianza, cioè una che aveva visto la Madonna, che vede la Madonna, capito? Però a noi non ci sembrava di fare un'esperienza diversa fino a quel momento, perché per noi i miracoli sono stati veramente tanti, cioè quei due bimbi nati che dovevano essere una tragedia, in realtà sono stati la porta del paradiso. Cioè se Chiara morirà come morirà, è perché prima di quel funerale che io dico, a vedere, sarà svolto in un clima di gioia, di festa, io non è che ho fatto il profeta, è perché io avevo visto di nuovo quella storia, di nuovo quella situazione, erano stati due funerali dei bambini. Dove Enrico e Chiara cantavano e suonavano ai funerali dei loro figli. Ed è stata veramente una festa, anche i funerali. E quindi dicevo, mi sono perso caro. Dicevo che. Sto dicendo, questa parentesi.
Stai parlando di lei che con la Medjugorje.
Ah, sì, 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 non l'ho portata a Medjugorje, sì, tutta quella, perché avevamo fatto questa. Grazie. Sì. Sono a DHD, vero? Dovete avere pazienza. Noi apriamo le parentesi e ci distraiamo. Se sei qualche altro solito, venite, facciamo. Faremo un giubileo, faremo il giubileo del DHD, dove si arriverà tutti in ritardo, perché, perché noi ci distraiamo e arriviamo in ritardo. Allora, Medjugorje, grazie, grazie. Bravissima, questa era la parola magica. Miriana aveva raccontato la sua... Grazie, mi ha aiutato a ripescare la faccenda. Aiutatemi, capito? Siete davanti a un disabile, quindi... Tu, Chiara, perché non racconti? Cioè, non raccontiamo anche noi quello che abbiamo visto, no? E non lo raccontate voi. E lei inizia a raccontare. E dico di sì, però hai cominciato proprio da Adamo ed Eva. E lei naturalmente inizierà a raccontare i miracoli dal momento del suo fidanzamento. Per lei è tutta una cosa. E non si può spiegare come in quel momento lì, a 2 mesi dalla sua morte, in quelle condizioni, se non partendo da quello che è successo nel suo fidanzamento. Perché lì è cambiato proprio il suo rapporto con Dio. Quindi mo basta, Vito, se taci. E adesso vi faccio vedere Chiara. 2 mesi prima della morte, siamo lì a Medjugorje, siamo un gruppo di amici, parenti, vari, veramente eravamo variegati, non si capisce come... Cioè, perché appunto c'è stata la monaca di clausura, che non si sa come è finita nel anno, c'è stata un'amica buddista, si era intanto diventata buddista, era una compagna di classe, intanto era diventata buddista, è voluta venire pure lì a Medjugorje a chiedere la grazia, gente del rinnovamento carismatico della sua comunità, super carismatico nel filatidoso, cioè proprio
come facciamo a strappare la grazia alla Madonna,
gli chiedevano, insomma, buono buono città. E quindi ci eravamo veramente stati, oltre a sentire i 40 bambini, anche Miriana ha detto, non ho mai visto tutti questi bambini, tutti qua li volevate portare. Adesso, sì.
Io non so che cosa il Signore ha, questo suo immenso disegno che vuole per l'umanità, ha preparato attraverso questa donna, questa famiglia, per tanti di noi, per tutta Roma, per il mondo. Ma certo, Chiara, questa seconda Beretta Molla, c'è qualcosa che non possiamo perdere.
Ho conosciuto Pietro nel 2002. È veramente un incontro non previsto, è venuta qua proprio per fare questo pellegrinaggio, ma non aspettavo di tornare stanziata. E poi quando ci siamo lasciati abbiamo passato un momento molto di crisi, insomma, litigavamo spesso, non riuscivamo a trovare un punto di unione. Ho detto, beh signori, le cose sono qui a Medjugorje. Adesso me lo togli, bene, io torno a Medjugorje e mi spieghi perché me lo tolgo. E quindi quell'estate, 2 giorni dopo che ci siamo lasciati, la prima nave che ho trovato, ho detto, vabbè, basta. E siamo venuti qua, ho detto, beh, adesso voglio una spiegazione. E mi ricordo che quando sono salita sul monte ero molto, insomma, dispiaciuta perché mi mancava Enrico, mi hanno riuscito, però allo stesso tempo a trovare un modo per stare insieme serenamente. E quando sono arrivata sul monte ho sentito veramente solo tanta pace, come dire, stai serena. E quindi niente, io continuavo però a dire, sì, vabbè, ma stai serena che vuol dire? Che devo fare? Devo tornare da lui, lo devo chiamare, non lo devo chiamare. E niente, continuavo. continuavo in realtà a cercare dentro di me delle risorse che non c'erano più, perché le mie carte erano legate tutte, non avevano funzionato, e quindi continuavo a trovare una soluzione umana, quando invece il Signore mi diceva aspetta e fidati. Quindi sono tornata e insomma comunque non mi sono arresa, quindi l'ho chiamato, è stata una telefonata insomma, un po' così drammatica, ho detto vabbè parto per l'Australia. O in Perù o in Australia, con due chance, o andavo in Perù dal nonno dei Princeschi, oppure andavo in Australia. Mio padre mi ha detto guarda c'è una conferenza in Australia, va bene, per no, andiamo. E quindi siamo partiti io, Elisa e Fabi, poi vabbè, in Australia il girogine di Rabbit dell'anima e Fabi. Siamo stati lì una ventina di giorni, sono tornata, ho detto vabbè, su, adesso prendiamo il coraggio per andare avanti senza Enrico. E invece il giorno che sono tornata ho acceso il computer su MSN, il primo che mi penso è Enrico. No, ma come io sono partita poi? E lui niente, per un pretesto così, voleva i pesi per fare ginnastica. Guarda, questo non ha mai fatto ginnastica in vita sua, adesso voglio pesi. Però sono andata lì con questa valigetta, gli ho riportato i pesi e lui è rimasto colpito perché mi ha detto non me l'aspettavo e saresti venuta di persona a portarli. E in realtà mi ero fidata del fatto che dovevo aspettare, stavo cominciando ad imparare ad aspettare, dico, forse il Signore ci stava allenando per quello che ci avrebbe chiesto dopo.
Posso dire una cosa? Cioè la cosa bella è che tutto questo io stavo passando dei mesi fantastici, secondo me. Perché, cioè per assurdo, senza Chiara io mi ero tolto un peso di dosso, cioè, perché Chiara mi costringeva nel fidanzamento a cercare di amare veramente una persona come Dio vuole nel fidanzamento, invece per me la difficoltà era quella, quindi senza Chiara io stavo meglio, per esempio.
Faccio un esempio, la sentista non fa, io sono contenta perché io no, io vabbè.
Andavamo a fare i colloqui ogni tanto con Frappito, quindi Frappito diceva a Chiara, ma perché ti sei imputata all'Enrico? Che c'è? Cioè, sto sta bene così, cioè, sta bene.
Infatti l'ultima volta che poi ci siamo lasciati, il giorno prima era andato io a fare il colloquio con Frappito, il giorno dopo sono andata io, Frappito mi fa, ma perché ti sei incaponita? Dico, non lo so. E allora mi ha dato da meditare una frase di Apocalisse 3.
Così parla il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre, nessuno chiude, e quando chiude, nessuno apre.
E sta parola mi ha proprio... mi ha cambiato la vita, in quel momento mi andava bene, ma forse non ci ho capito niente. E Vito mi ha detto, ma tu lo vuoi tu, Tobia? Cioè vuoi quello che la persona del Signore ha pensato per te? Pensi che ci sia uno che veramente è stato pensato solo per te? E tu sì, ci credo. Anche allora lascia che sia il Signore a fartelo vedere, no? In quel momento io ho abbandonato tutti i miei progetti di adesso faccio questo, adesso lo riconquisto così, adesso lo convinco in questo modo, adesso faccio di testa mia. E in quel momento sono stata proprio libera, ho detto vabbè, forse non ho capito niente, forse non è il tipo. Eppure mi sembrava di aver capito che era il tipo. Vabbè sì, non fa niente, non ho capito niente. E niente, mi ricordo che ho fatto un colloquio per esempio 40 minuti, ho pianto e basta, cosa che faccio io? Non l'ho fatto bene, mi sono perdonato. Poi mi ha chiamato Enrico e mi ha detto possiamo parlare, visto che lui ha fatto il colloquio con video, io pure. Ho detto vabbè, dico Vito, ma come ci vado a parlare con il fianco così? Ma proprio tu facci così, tu ti senti così, fai così. Dico così vado, sì sì, vai così. Infatti quando sono uscita dal cancello c'era cioè, Enrico che mi aspettava, io ho iniziato a piangere, lui mi guarda e mi fa, ma che piangi? No, sai, oggi così, non parla, io ti sento. E lui mi ha detto, ma come, io faccio un sacco di cose anche capire, così non. meglio di quello che pensavo, no? Cioè, mi sforzavo di essere migliore. Invece in quel momento io ho visto veramente quello che ero. Ho visto che non avevo più quella voglia di creare, di prendere tutte le cose di testa mia per far andare a tutti i posti per la storia. Non mi importava nessuna difesa, vediamo cosa succede. E lui mi ha detto, va bene, facciamo l'ultimo tentativo, andiamo in vacanza insieme. E io ho voluto che rimanessi con una lira. E quindi, grazie a Dio, ho detto, senti, c'è la marcia francescana, sta 100 euro, 10 giorni, tutto il mondo, ma dove dobbiamo? Dobbiamo... Pregate che il Signore mi guarisca che non mi guarisca. E così è stato, verso la fine della marcia, verso mezzogiorno, così quando, insomma, il sesto giorno, più o meno, ci siamo ritrovati a camminare vicini a Enrico, che mi guarda, mi fa, ci sposiamo? Io non ho guardato, ma che figlio, sì, vabbè. Eravamo allo stadio una settimana prima. Io mi fa, no, sono serio, ci sposiamo. E lui, sì, vabbè, ok. E dove sta preso l'insolazione? E allora poi ha fatto un girasole che c'era nel campo, ma oh, io sono serio, ci sposiamo.
Che romanzo.
La prima pagina del manuale. Io l'ho guardato e ho detto, bene. E poi ho detto, chissà se sono arrivata anche di mattina. Non lo ricordavo perché ho cominciato a dirmi in giro, sì. Da che eravamo partiti, era veramente, riuscivamo a litigare anche per come si doveva accendere la luce. Abbiamo litigato una serata intera sulle leve, perché lui doveva spiegare come funzionavano le leve, non era possibile che la serata che si faccia non si sapeva come funzionavano le leve. Adesso devo capire.
Io non pensavo che la testimonianza partisse da così, dall'inizio, poi stiamo cambiando. Però è cambiata pure lei.
Da lì, insomma, io smetto di cercare di apparire quello che non ero, e lui si è innamorato veramente di quello che ero, e questa cosa mi ha, cioè, m'ha aperto il cuore, mi ha detto, bene, allora veramente esiste qualcuno che mi può amare per come sono, no? No, no. E così è stato, perché... è stato così perché effettivamente avevamo affrontato tutte le nostre paure, io avevo affrontato la paura di perdere Enrico, perché avevo detto, vabbè signore, se non è per me mi fido che sarà qualcun altro. In quel momento il signore ha iniziato ad insegnare come affidarsi a lui, veramente a donargli tutto, matti incinta di Maria. Il giorno che ho fatto l'ecografia ero da sola, e perché Enrico stava facendo un intervento in ospedale. Quindi poi la paura più grande è stata quella di dire, ma adesso torno a casa, come glielo dico al marito che il dottore non sapeva che morirà dopo la nascita? Perché comunque eravamo sposati da 2 mesi, poteva reagire in qualsiasi modo, no? E la cosa che mi ha colpito è che magari grado di dire tutto quello che ho detto. E lui mi ha risposto esattamente a quello che io gli ho detto nella lettera. Mi ha detto che non sarà. La accompagneremo fino a dove possiamo. Io sono rimasta tutto, Dio, ma cioè mi ama sul serio, questo ama anche il posto del nostro amore così come lo amo io. E poi siamo arrivati al momento della nascita e nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stato così bello. Eravamo preparati più bello umanamente, no? Invece quando nasce di Maria, vedevo Enrico con in braccio Maria che se la guardava, diceva proprio, cioè un papà con in braccio suo figlio, appena nato, che gli parla. E quando vedo la foto che ci siamo fatti in ospedale, tutti i medici pure che ci guardavano Daniela, così, ma questi sono pazzi, ma che stanno qua? Non volevano nemmeno farci vedere Maria. E invece Daniela diceva, no, sì, datemela, datemela. Vedo le foto e dico, eravamo veramente felici. Cioè, ancora adesso mi stupisco, perché se non le raccontassero non ci crederei. Invece vedo questa foto dove ci sorridiamo in braccio con nostra figlia. Noi eravamo veramente felici. Tanto eravamo felici che 4 mesi dopo abbiamo detto, senti, perché non facciamo un altro figlio? E così è stato, dopo, cioè 4 mesi dopo, come abbiamo detto sì, subito sono rimasta incinta. E... ah, nel frattempo siamo tornati a Medjugorje. Per ringraziare di come è andata tutta la storia con Maria. E siamo venuti a chiedere anche la grazia del nostro figlio e così sono rimasta incinta di Davide. E anche Davide, quando abbiamo scoperto che stava male, ci avevano detto che però sarebbe vissuto, che avrebbe avuto una malformazione grave alle gambe, ma che sarebbe vissuto. E in quel momento ho detto, vabbè signore Enrico, ma, cioè, ma che ci stai chiedendo? Lì cominciavamo un po' a dire, non capiamo più bene di chi stai contando. Eppure la prima volta che Maria il Signore ci aveva chiesto, sei disposta a accompagnare un figlio fino a dove io ti chiedo, basta. E l'abbiamo fatto e è stato bellissimo. Con Davide ci ha chiesto, sei disposto ad accogliere un figlio disabile nella tua famiglia che avrà problemi seri? E lì abbiamo detto sì, tant'è che Enrico ha cominciato a studiare varie droghe che sarebbero potute servire per Davide. E invece poi anche lì gli è bastato di sì, e poi il Signore ha pensato che anche Davide era meglio che raggiungesse subito la sorella. E quindi anche per la nostra vita eravamo pronti a dire, ma come sarà questo, cioè questo momento? L'avamo già vissuto, ma era molto diverso. E così è stato, è molto, molto diverso, perché per ogni figlio, cioè voi tutti sapete che l'amore è diverso, per ogni figlio abbiamo un amore diverso. Così, la nascita di Davide è stata un altro momento bellissimo e ci ha colpito tanto, perché 2 ore poi dopo il parto eravamo fuori dall'ospedale, così che camminavamo, dicevamo, ma veramente abbiamo appena salutato nostro figlio. E la cosa che ci colpiva è che non ci è sembrato poco il tempo che siamo stati con Maria e con Davide, perché è stato un tempo pieno, e quindi ogni momento passato con loro ci ha riempito e siamo usciti pieni del loro amore.
I nostri figli in realtà sono più fortunati di noi, cioè noi al di là della c'è manca, non è che io sono un po' più lacrimoso, diciamo. Però sappiamo che profondamente sono come se tuo figlio vince una borsa di studio, se ne deve andare in America e tu magari lo sai che per 10 anni non lo vedi, però sai che la sua fortuna è andare là, che poi non ce lo mandi, ce lo mandi, no? Anche se ti dispiace. E così ce li abbiamo mandati. Siamo andati a Roma e ci siamo accorti che questi due bimbi sono molto più grandi di quello che noi possiamo pensare, insomma. Il piccolo del regno dei cieli è più grande come è frate. È più grave di quelli che stanno sulla terra. E così sono successe tante meraviglie dopo Maria e Davide. E poi qualcuno di voi è il frutto, Manuele, insomma, di quelli
che hanno. Quindi voi amici che state qui, che sembra che li conosciamo veramente da una vita, invece sono persone che conosciamo da 1 o 2 anni, cioè abbiamo conosciuto proprio in questo cammino, cioè a partire da Daniela, la nostra dottoressa, l'abbiamo conosciuta quando sono rimasta incinta di Maria. E veramente, cioè, tutti voi che siete qui oggi, il Signore c'è qui, cioè, vi ha messo accanto a noi per aiutarci in questo cammino. Quindi non potevamo non condividerlo con voi, cioè siete stati il nostro sostegno tutti gli anni. Ogni anno veramente mi ha messo a fianco qualcuno in più che ci serviva in quel momento. Sono rimasti gli amici storici di cui si è fatta pulizia, perché veramente sono rimasti solamente quelli che ci volevano bene veramente, perché gli altri a un certo punto hanno detto vabbè non basta, cioè. Non ne voglio più sapere perché o portate sfiga o non è possibile che state ridotti così. E quindi sono rimasti veramente solo quelli che ci volevano bene. E ogni anno poi il Signore ci aggiungeva qualcuno che ci doveva accompagnare per un altro pezzo. E quelli che siete qui oggi veramente, cioè, siete tutti quelli che ci avete accompagnato in questi anni e che avete reso possibile quello che noi abbiamo fatto. Tanta di quella grazia ci avete dato, tanto di quell'aspetto che per noi è una grazia che siete qui oggi. Non siete voi che mi dovete ringraziare noi, ma sono io che ringrazio voi.
Per noi è stata una grazia, cioè, poterlo vivere in un modo, tra virgolette, meraviglioso, cioè. Noi non potevamo pensare, cioè potevamo uscire pazzi, ragazzi, questa era una situazione che, insomma, dalla depressione postpartum a te e a tua moglie, che poi praticamente il momento della depressione, poi verrà, sì, per carità, sono cose vere accadono, però in realtà la grazia che Dio ci ha donato è che non c'è stato tutto questo, quindi noi non potevamo trattenere dentro di noi una cosa che abbiamo ricevuto anche noi, perché io nella mia vita ho sempre avuto paura del buio, sono pieno di paure, quindi onestamente mi sembra una cosa per me soprannaturale aver affrontato sta roba, insomma, no? E quindi io sento di aver vissuto un miracolo insieme a mia moglie e non potevamo non dirvelo.
E qui siamo qua nel Medjugorje, perché appunto è partito tutto da qui. Quando ci siamo lasciati sono tornata qui a chiedere spiegazioni, torno adesso, torniamo, ho detto vabbè, io vado a chiedere la grazia. Che grazia veniamo a chiedere? Ovviamente chiedo al Signore la grazia di vivere questo momento, o di essere guarita, gli ho detto, beh, Signore, o mi guarisci, oppure mi dai la grazia di vivere questo momento, mi devi però convincere, è molto meglio che io parta e raggiunga i miei figli, è molto meglio per me, ma è molto meglio anche per quelli che rimangono in soluzione. E quindi ho detto, vabbè, vengo, in modo che mi spieghi che dobbiamo fare. E il miracolo più grande, secondo me, cioè se anche dovessi ricevere la guarigione, il miracolo più grande l'ho visto in questi giorni. Da quando sono uscita dall'ospedale, ho iniziato a pensare umanamente, ho detto, Dio, adesso, cioè, come si fa? Ho pensato a tutte le difficoltà a cui sarei andato incontro Enrico da solo, ho passato un po' una notte così, un po' sveglia. E poi ho detto, no, così non si può bere. Allora ho detto, se anche fossero gli ultimi mesi della mia vita, li devo vivere, chiedendo al Signore la grazia, perché altrimenti umanamente si impazzisce. E quindi la cosa che mi ha colpito è che in casa c'era serenità. E per questo viaggio a Medjugorje ci ha veramente dato una speranza, no? Al di là del fatto della guarigione o no, ci ha riempito di serenità. E ho detto, questo è il miracolo più grande, che in casa si scherza, si sta sereni e che mio marito è sereno.
E che mia moglie è serena.
E quindi ho detto, veniamo oggi, ecco, saliremo sul monte, la grazia che chiediamo è proprio la grazia di vivere la grazia. Questa è la cosa più grande che mi ha. E ringrazio Dio veramente di essere qua con tutti voi, perché se anche fossero, ecco, i momenti finali, oggi dicevo a Vito, ho sempre pensato che fosse un privilegio sapere in anticipo di famiglia, no? Perché uno può dire se voglio bene a tutti.
Abbiamo scoperto che se uno si lascia amare dal Signore può fare tutto. Quindi un po' la nostra preghiera adesso che facciamo insieme con Chiara è: facci sentire sempre il tuo amore, Signore.
Allora, e quindi abbiamo finito questo. Se vuoi mettere una delle foto di Chiara, magari quella del corso di fidanzati che faccio, e intanto memorizziamo le date. Quelle immagini, una di quelle immagini, vediamo questa. Sì, vai. Sì, così vediamo Chiara, non vediamo lo schermo e non vedono me, si distraggono con Chiara. E... sì, meglio. Allora, siamo tornati da Medjugorje, siamo tornati più o meno nelle nostre case. Io all'epoca abitavo un convento a Cagliari, ma io non mi sono presentato per niente, perché io sono padre Vito. Mi ha presentato Gigi, però appunto io ho incontrato Chiara ad Assisi, perché era venuta in questo periodo in cui stava in crisi col fidanzato, è venuta a fare i nostri corsi che facciamo, e all'epoca ero lì, insomma, e quindi così ci siamo conosciuti ed è nato il nostro rapporto, prima con Chiara e poi con Enrico, indipendentemente. Io di solito non seguo le coppie insieme, cioè capita che seguo due fidanzati che stanno insieme, però non li seguo separatamente. E quindi dicevamo, sono tornati, all'epoca stavo a Cagliari, ero stato trasferito da pochissimo, settembre precedente ero stato trasferito lì a Cagliari, e quindi all'inizio è stato un po' difficile starci vicini, poi alla fine d'accordo con Israele passavo dei periodi da loro e periodi in convento, e dove appunto, perché poi loro intanto si erano trasferiti anche loro da casa dei genitori di Chiara, perché nell'appartamento dove erano non riuscivano a gestirsi da soli, da far cioè al piccolo c'era Chiara e il piccolo Gianluca. Quindi si sono prima trasferiti a casa dei genitori, però era difficilissimo, infatti gli è venuto un ictus alla nonna di Chiara, per cui è diventato un festival di vita. E quindi si sono trasferiti in una casa in campagna vicino al mare, la famosa Carlotta, si chiama così, quella località, e quindi lì raggiungevo lì. E ogni tanto passavamo dei periodi insieme, queste settimane così in cui trovavamo insieme, e loro facevano la vita da frate con me, io facevo la vita da frate a casa loro, per cui celebravamo la messa insieme, c'era la possibilità delle confessioni così per loro e per chi c'era in casa, per i genitori, certe volte c'era anche la badante indiana che è rimasta folgorata da Chiara e se la sognava la notte, aveva i sogni con Chiara, intanto mi veniva in segreto, capiva che era una cosa strana la Chiara, e quindi anche lei, che non era cristiana, era incuriosita, affascinata. E me lo sto ricordando adesso sta cosa, in questo preciso istante. E quindi è andata così, fino a che, quindi però è stato un periodo meraviglioso, cioè quei due mesi sono stati veramente un assaggio ancora del paradiso. Se facevamo dei discorsi con Chiara, vivevamo quella vicinanza con lei, col marito, col piccolo, ma molto quotidiana, molto litigava, insomma, quando litigavano tra di loro ero felice, diceva: signore, tanto se stanno litigando mica la prenderai adesso, quindi vuol dire che ce la stai lasciando altri giorni, ogni giorno era preziosissimo. Ed era proprio dentro la vita, cioè quel gesto che potevi fare in quel giorno non sapevi se lo potevi fare il giorno dopo, per cui lo dovevi fare, e quindi era meraviglioso vivere così, tanto che quando io tornavo a casa lì sull'aereo, sul treno, quando mi sembrava che la vita strana era la vita che piacevano gli altri, ma se può campare così. E fino a che, appunto, poi è arrivato il momento, quel famoso l'11 giugno ero tornato a Cagliari, poi subito il 10 giugno ero tornato a Cagliari, mi aveva chiamato Chiara abbastanza angosciata perché mi erano successe delle cose, e l'11 è stato un giorno terribile per lei perché insomma è stata malissimo. E quindi Enrico mi ha chiamato, mi ha detto: guarda Vito, forse non c'è molto da aspettare. E quindi sono partito subito, sono arrivato alle 11 la sera molto tardi e ci siamo detti con Chiara le ultime cose. E le ultime cose che erano praticamente proprio le ultime, nel senso che Chiara ha capito in quel momento, quel momento della sua vita, che si era compiuta la sua vita. Cioè che aveva occupato quel posto giusto nella storia, non solo, adesso si vede ancora più chiaramente, nella sua storia, ma nella storia dell'umanità, nella storia della salvezza, nella storia che Dio aveva pensato per tutti gli uomini e le donne e anche per lei. E quindi è esplosa in una felicità incredibile. Lei che era stava male, è stata male tutto il giorno, e in quel momento è saltata dalla parte all'altra del letto, 40 kg di roba, non gli stava più nessuna tuta, e alla fine è morta con una tuta dei cinesi, senza offesa per le manifatture dei cinesi, però era una roba orribile, blu elettrico, ancora me la ricordo, che era più sintetica del petrolio, se stava troppo vicino al calore si pigliava fuoco, però era l'unica che gli andava. E però saltava da una parte all'altra del letto e diceva: ah, che meraviglia, ci ha fatto vivere il Signore. E ti voglio bene, ci abbracciava, si arrampicava con ognuno di noi e ci diceva: ti voglio bene, proprio come dice nel video, no? E poi la mattina dopo siamo andati a letto, più o meno, abbiamo dormito chi più chi meno, Chiara si è svegliata, ha pregato un po', davanti a quello che era diventato un tabernacolo, era la scatola del mio calice, dentro ci avevo lasciato l'Eucaristia per il viatico, così, che non abbiamo usato, però lui ha pregato davanti a quella scatola lì, per un po', poi si è fatto mettere a letto, poi è iniziata l'agonia e a mezzogiorno Chiara è andata dall'altra parte, e così è finita la vicenda. Finita, iniziale, non si sa. E quindi è stato questo, poi appunto il funerale qualche giorno dopo ed è veramente iniziata la vicenda, perché poi quella cosa lì del Vangelo di Marco mi era venuta in mente. Quel centurione dice nel Vangelo di Marco, il primo che riconosce Gesù come il Cristo definitivamente, come figlio di Dio, è il primo, è il centurione, è uno straniero, è un romano. E a me mi è venuta in mente quella scena del Vangelo quando sono venuti i beccamorti a coprire Chiara, c'era appunto sta morta, vestita da sposa, che era ancora bellissima, era bellissima Chiara. E quindi è venuto il beccamorto a mettere il coperchio sopra, quindi gli ho detto, ma che è romano, giustamente, stavo a Roma. E gli ho detto, ma l'ha mai vista una morta così bella? E lui, sinceramente no. Ovviamente sarà l'accento, mentre ovviamente il centurione lo spiro tanto da qualsiasi cosa. E quindi così è stato. Questa è la storia. Adesso che cosa fuori, e vi dicevo, insomma, questa è stata la sua chiamata, la vocazione, quella a cui l'ha chiamata il Signore. E vi dicevo, no, così proprio per vedere, non è risolto niente. Se ti sposi o ti contrari, lo fai. Io non vorrei mai essere al vostro posto. Cioè, a 20 anni c'avevo l'angoscia, che devo fare, Signore? Mi fidanzavo, non so se quella lì. Sentivo, se questa è la mia strada, non so. Cioè adesso la mattina non me lo... L'unica differenza è che la mattina ti svegli e dici, ma che ne devo fare, il frate, il Signore o qualcos'altro? Dico, che dici? Andiamo oltre. E quindi un alleggerimento effettivamente c'è. Però, e quindi io non vorrei essere ancora nei vostri panni, perché lì angosciati non ci vorrei tornare. Ma a parte questo, io non ho risolto niente, cioè alla fine quello che è stato il cammino di Chiara, credo che la cosa bella del fidanzamento di Chiara, che è un tempo di discernimento, e discernimento non è capire che cos'è la cosa giusta da fare, il discernimento è capirsi col Signore. E credo che quello che dovete fare adesso è capirvi con Lui. Ecco, quel rapporto che voi avete con Lui, quello vi resterà sempre. Sia che diventate preti, sia che diventate suore, sia che vi sposate. Perché il matrimonio dura solo per tutta la vita. A me ci sembra di dire una cosa, dura per tutta la vita. Pensaci bene, no, dura solo per tutta la vita. Quando muore quell'altro è improbabile che siamo via insieme. Si può chiedere questa grazia al Signore, però grande soddisfazione, siamo morti insieme. Però di fatto esiste la morte, per cui quel matrimonio a un certo momento via l'Alzheimer, mi hai fatto una vita per andare d'accordo con quella persona, per capire. E quando poi tu arrivi nel letto, lei ti chiama papà.
No! No!
Come papà? Guarda tuo marito! Anni di psicologia per andare d'accordo, di counselor. E quindi questo matrimonio, qualunque cosa, ti deve aprire al regno. deve diventare una roba di te. Se credo che la frase più bella che ha detto Enrico, che mi ha mai aiutato di dirlo sempre, che secondo me dice che cos'è un matrimonio. E quando a un certo momento stavamo quei giorni lì alla Carlotta, era proprio qualche giorno prima che Chiara morisse, e lui ha detto: ma se sta andando da chi l'ama più di me, come faccio a essere triste? Questo è il matrimonio. Cioè, quei 40 kg di quella donna mi fanno vedere chi l'ama più di me. Quella donna diventa bellissima. Infatti gliel'ha detto, bella così, la notte prima che Chiara morisse, gli ha detto, bella così, io non l'ho mai vista. C'era una benda, una fascia, 40 kg. Infatti quando la fotografia che si vede sempre di Chiara, questa qui, fa parte del ricordo, non l'ho voluta io, l'ha voluta il marito, perché veramente lui l'ha vista bella così. E lei tutta la notte, l'ultima notte, si è ripetuto, come ha detto che sono bella. Non dormiva con Enrico, dormiva con la sorella quell'ultima notte. E quella notte l'ha passata ricordandosi che il marito aveva detto che era bella. Ed era veramente bella, ma era bella, non perché era bella, come pensiamo noi, perché quei 40 kg al marito gli hanno fatto vedere oltre. Hanno fatto vedere molto di più, è qualcosa di così grande che lei, che è la luce dei suoi occhi, e veramente hanno condiviso l'impossibile, quei bambini, lo dice Chiara, sicuramente questa cosa ci ha unito di più. E allora quest'uomo mi ama veramente, si ama. Per cui tutte quelle vicende le avevano unite terribilmente. Eppure quella è, la morte gli portava via questa donna qua, e quella morte non gli toglieva la gioia. Cioè, questo è il matrimonio cristiano. Non è che poi andate d'accordo, cioè avete il cane, insomma, poi avete i figli che vanno bene, anche se hanno qualcuno all'HD, ADHD, poi magari non lo curate insieme, e magari c'è non c'è, poi guarisce, non si guarisce. Allora, e poi teniamo il gruppo dei giovani e li aiutiamo a comprendersi bene. Tutto un bel gruppo, c'è una bella famiglia cristiana. Ci facciamo pure il giornale, giusto? Questa roba banale. Non è il matrimonio cristiano, è una roba borghese in quale noi coinvolgiamo il nostro Signore che ci dia una mano a realizzare, capito? Noi facciamo le preghiere per la pace nelle famiglie. L'unica cosa che Cristo è venuto a dire è stata che io non sono venuto a portare la pace. Indovinate dove? Metterò la spada tra padre e figlio, tra madre e figlia, tra suocero e nuora. L'ha detto lui, eh? E noi preghiamo per la pace nelle famiglie. Ma chi state pregando? Io sono quello che ha detto quella roba, la state pregando quello sbagliato. Pregate Manitou, pregate qualcun altro. Non mi credete? Volete andare a leggere il Vangelo? Eh? Allora, lo dico, insomma, la cosa mi incuriosisce. Intanto pensate alla domanda. Vabbè, tanto state pensando alla domanda da farmi o no? Ahimè, ho beccato giusto il sito del timone ultra cattolico, apologetico. Va bene, siete stanchi? Vogliamo smettere così? Vogliamo fare una pausa? Matteo 10:34. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Indovinate voi. Sto leggendo di fila, non sto saltando. Sono infatti venuti infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Che vuol dire questa cosa? Che per fare un figlio di Dio non bastano una buona educazione, dei bravi genitori. Un figlio di Dio nasce grazie a Dio, assolutamente. Se cerca di indagare sui genitori di Chiara come hanno educato Chiara, in maniera tale che anche così anche da noi vengono fuori dei figli sazi, cercando di capire, perché è come se la santità fosse un algoritmo, capito, che tu vuoi lo apri, e grazie a Dio non è così. È meraviglioso, no? Io non so che famiglia voi ci abbiate alle spalle, però il più pulito, si dice dalla mia parte, c'ha la rogna. Cioè, ognuno di noi ci porta dietro tutti gli impicci mentali dei genitori, delle... quindi saremmo determinati da questa cosa. E invece abbiamo una libertà incredibile. Indipendentemente da come siamo nati, da chi siamo nati, noi siamo nati per diventare figli. La libertà, diciamo, perché quello che ha avuto il papà ingegnere, ha mandato alle scuole migliori, conta niente, aiuta, può essere,